Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera e benvenuti, bentornati al TG Sherwood. Come sempre, come tutti i mercoledì, siamo qui in onda dagli studi di Piccolo Pontecorvo 1A. Ciao Rossella! Ringraziamo naturalmente tutta la nostra squadra tecnica che ci permette di realizzare questo telegiornale. Oggi abbiamo un bel po' di notizie per voi e facciamo un sunto?
Sì, cominciamo da...
Sì, iniziamo subito parlando di quello che è successo a Prato, in Toscana. In Toscana si è svolta questo sabato una manifestazione di solidarietà per gli operai della tintoria Superlativa di Prato. 21 lavoratori che avevano scioperato poco prima di Natale, mentre il PD sceglieva di abbandonare qualsiasi abolizione del decreto Salvini, e proprio nel decreto Salvini questi 21 lavoratori sono incappati, anche due studentesse che si sono unite spontaneamente alla manifestazione. 21 lavoratori che protestavano per lavoro nero, per turni giornalieri di 12 ore, 7 giorni su 7 la settimana, con zero ferie, zero malattie, per meno di 1000 euro al mese. Sono stati accusati di blocco stradale, un reato che era stato depenalizzato nel 1999, reintrodotto dal decreto Salvini, e sono stati condannati a pagare una multa di 4000 euro a testa. In solidarietà a questi manifestanti si è svolta appunto questa manifestazione sabato scorso e andiamo a sentire su questo il contributo di Luca Toscani di Sicobas, presente e parte della manifestazione.
Allora, oggi è vittoria piena per la Marcia per la Libertà, vittoria piena per le 5000 persone, uomini, donne, studenti, migranti, associazioni, consiglieri che hanno deciso di partecipare a questa sfida. Volevano che la marcia non marciasse, volevano che ci si fermasse dopo appena 400 metri di percorso. Quello che è successo è una storia ben diversa, una storia di una marcia pacifica che però si conquista con determinazione, metro per metro, tutto il centro cittadino fino ad arrivare qui sotto. Siamo in Piazza del Comune, una piazza riempita completamente dai manifestanti, la piazza che era stata vietata insieme a praticamente tutto il percorso. Oggi è una giornata importantissima per questa città che in qualche modo dovrà costringere a cambiare tante cose. Oggi si afferma la legittimità del conflitto che gli operai stanno portando avanti nelle tintorie, nei magazzini della logistica, nelle filiere di quella che si vorrebbe vendere come l'imprenditoria etica, ad esempio quella di Unicoop, penso a Panificio Toscano. Oggi è una vittoria dei lavoratori prima di tutto, ma anche una vittoria di tutta la città e anche il paese che qui era rappresentato, che vuole chiedere a grande forza l'abolizione dei decreti Salvini. Questo non è da oggi, ancora più di prima, non è più l'argomento di campagne elettorali, è l'argomento delle piazze, come già abbiamo visto nelle scorse settimane e mesi, è ancora di più un argomento su cui però insistere anche con determinazione, con coraggio, anche al prezzo di sfidare e ignorare i divieti che le questure vogliono mettere per in qualche modo abbassare queste voci.
E ritorniamo in studio e questa volta parliamo del camp climatico che è stato organizzato in Patagonia da parte del Movimento delle Donne Indigene per il Por El Bon Vivir. E questo camp climatico si terrà nel territorio del Pilan Mawiza, che è un territorio recuperato. Quest'anno si festeggiano infatti 20 anni dal recupero, e acquisisce anche rilievo la scelta di questo territorio. Infatti il movimento si sta battendo nei confronti di una grande opera, e cioè di una diga che potrebbe distruggere oltre 11.000 ettari di bosco. L'associazione Yabasta e di Bese ha lanciato nei giorni ovviamente del Climate Camp in Patagonia la carovana dei popoli contro il terricidio. Ricordiamo che il Climate Camp si terrà dal 7 al 10 febbraio 2020. È ovvio che in un contesto di crisi climatica e di crisi globale assume grande rilievo i movimenti globali che si stanno avendo da quest'anno a questa parte. Il movimento delle donne indigene in Patagonia vive e subisce maggiormente i cambiamenti climatici. Basti pensare che nelle zone del territorio in cui vivono tanti laghi e fiumi sono ormai prosciugati e le donne sono costrette a camminare per chilometri per raggiungere dell'acqua per lavare i vestiti o anche per abbeverarsi. Il movimento delle donne indigene ha per questo convocato l'intero pianeta in quei giorni, ricordiamo dal 7 al 10 febbraio, per parlare e costruire insieme dal basso un'agenda climatica con tutti gli appuntamenti, perché si è a conoscenza e si ha una vera e propria consapevolezza come movimento dal basso e di resistenza che le nazioni Stato ovviamente non fanno nulla per cambiare l'andazzo, poiché sono asserviti completamente alle lobby delle multinazionali. Su questo e tanto altro potrete trovare le info logistiche del programma sui contatti di Yabbas e di Bessé, sia sul sito che su Facebook. Ma ora sentiamo un contributo di lancio di questa carovana ad opera di Sandro Muraro di Yabbas e di Bessé.
Buonasera al pubblico di Sherwood e grazie per questa opportunità. La notizia per noi dell'associazione Yabbas e di Bessé è che si parte. Non è che sia una gran novità, visto che fra le nostre peculiarità c'è quella di partire ed attraversare i territori e le situazioni con cui interagiamo in vari momenti della nostra attività. È sicuro comunque che partire suscita sempre una certa emozione, perché viaggiare è bello, è interessante, soprattutto quando vai ad incontrare attivisti e comunità con i quali condividi percorsi e battaglie, seppure posti dall'altra parte del mondo. Insomma. Ecco, i nostri viaggi da sempre li chiamiamo carovane, che dà un po' il senso di come si svolgono, cioè di qualcosa di itinerante, un po' informale, che lascia spazio anche all'imprevisto, in quanto non andiamo a visitare i monumenti del dissenso, ma situazioni reali di conflitto, che come tali non sono statiche ma variabili da un giorno all'altro. Questa volta ritorneremo in Patagonia dal 30 gennaio all'11 febbraio con la carovana Pueblos contro il terricidio. Con un gruppo di 23 persone attraverseremo situazioni a cominciare dai recuperi territoriali dove i nativi Mapuche stanno resistendo alle occupazioni dei grandi proprietari terrieri. Non ultima l'ennesima recuperazione di un'area di 200 ettari recintata dalla compagnia della Benetton. Parteciperemo poi al Parlamento per l'acqua in Chubut, dove si riuniranno comunità mapuche e associazioni ambientaliste che agiscono contro le miniere, allertate in questi ultimi tempi per il tentativo dei governi di approvare legislazioni che permettono l'ampliamento dei limiti delle zone estrattive. Infine andremo al campamento climatico Pueblos contro il terricidio, organizzato dal Movimento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. È un movimento composto da donne di 36 etnie indigene dell'Argentina. Sono 4 giorni che si svolgeranno all'interno di una comunità mapuche Pillamahuiza, che è posta nella cordigliera patagonica. Ecco qua, vi invitiamo a seguire l'attività della carovana nei social e poi magari, se vi interessa, potremo trovarci al ritorno per un report.
E passiamo adesso a una notizia, ci spostiamo sul confine orientale, ci spostiamo su Gradisca di Sonso, su quella che era detta una volta la soglia di Gorizia, il confine che separa tuttora l'Italia da quello che era il vero e proprio mondo orientale, una volta il blocco sovietico, che oggi è tuttora un confine di quelli che dimentichiamo, perché i media mainstream portano sempre la nostra attenzione su quelli che sono i migranti che vengono dal mare, su quelli che sono gli immigrati che arrivano così con i cosiddetti barconi, i taxi del mare, definizione orribile che era stata lanciata l'anno scorso. Parliamo di Gradisca di Sonso, dove è stato aperto un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio, le strutture che hanno sostituito gli ex CPT. L'anno scorso questi centri hanno ospitato, per così dire, più di 3.000 persone, dei veri e propri lager di Stato, uno specchio del quotidiano problema della detenzione amministrativa, perché parliamo di persone che non hanno commesso un vero e proprio reato, se non quella di voler migrare, se non quella di voler attraversare il nostro territorio, non avendo i documenti giusti, non essendo del colore giusto. Succede che in uno di questi centri di detenzione per cittadini stranieri centri che peraltro voglio ricordare irregolari per le attuali legislazioni e che sono anche prova del fallimento della nostra gestione dell'immigrazione. Succede che il 14 gennaio un 38enne giordano muore. Muore in una struttura detentiva italiana, un caso che qui al TG Sherwood abbiamo parlato troppe volte, abbiamo raccontato troppe volte di morti mentre si è nelle mani dello Stato, che in teoria dovrebbe essere il massimo della sicurezza possibile. Succede che si muore in questo CPR di Gradisca e non si sa bene perché. Perché da un lato Melting Pot e Lasciateci Entrare parlano di un pestaggio ad opera della polizia, dall'altro la polizia dice di essere intervenuta per sedare una rissa fra migranti, che in Italia, dentro una struttura pubblica gestita dallo Stato, gestita dalle forze dell'ordine, si possa ancora morire di botte, appare semplicemente surreale. Peraltro surreale appare quello che sta succedendo in questo momento nel CPR di Gradisca, che ricordiamo essere gestito da Edeco, una cooperativa che ha già avuto vari problemi giudiziari. È surreale perché c'è una velocità assurda in quello che sono i movimenti dei migranti e soprattutto non è ben chiaro se il coordinatore dei diritti dei detenuti avrà un libero accesso a quelle che sono i testimoni, che sono altri migranti che sono anch'essi coinvolti in programmi di espulsione. Su questo sentiamo il contributo di Stefano Bleggi per Melting Pot.
Innanzitutto è importante conoscere il contesto nella quale è avvenuta la morte del cittadino giordano. Il CPR di Gradisca è stato riaperto il 16 dicembre e da allora ci sono giunte notizie estremamente preoccupanti, tratti dell'autolesionismo, tentativi di suicidio, denunce degli operatori di improvvisazione dell'ente gestore, con pasti immangiabili, scarsa igiene, gravi carenze nell'assistenza sanitaria e psicologico, nonché una difficoltà da parte dei legali di esercitare un pieno diritto alla difesa. Quindi una situazione di abuso, una situazione peraltro che conosciamo benissimo, perché in tutti gli altri CPR italiani avvengono le stesse medesime cose. Pochi giorni fa, la settimana scorsa, un altro cittadino, questa volta tunisino, è morto nel CPR di Caltanissetta. E da quest'estate si susseguono ripetutamente rivolte e proteste da parte dei reclusi che non solo denunciano condizioni ignobili, ma anche denunciano il clima di pesante intimidazione e di uso della violenza da parte della polizia. Quindi, nel contesto generale, possiamo purtroppo dire che si tratta di una morte annunciata. Quello che in questo momento è importante anche sapere è che si sta cercando in tutti i modi possibili di far emergere la verità, perché la versione della polizia, ovvero che il cittadino giorgiano è morto a seguito di una rissa, non trova riscontro dalle numerose testimonianze che invece arrivano dai reclusi. C'è purtroppo da dire che sarà molto difficile far emergere la verità, perché stanno succedendo una serie di fatti, di elementi che rischiano di compromettere le indagini. Ne cito solo uno: la scorsa notte sono stati rimpatriati in tutta fretta tre cittadini egiziani che avevano assistito alla dinamica dei fatti.
E ritorniamo in studio e affrontiamo nuovamente e ancora la tematica dell'immigrazione, questa volta sul versante dell'America Latina. Parliamo della carovana migrante che a metà gennaio da San Pedro Sula al nord dell'Honduras è partita ed era composta da almeno 700 persone, in prevalenza dell'Honduras, di El Salvador e del Guatemala. Migliaia di persone si sono poi unite a questo primo gruppo e sono arrivate poi al famigerato confine tra Guatemala e Messico. Alla fine parliamo di oltre 4.000 migranti migranti che in questi giorni sono approdati a Tecunumán, che è una cittadina di frontiera del Guatemala, e sono stati, tra virgolette, accolti con la chiusura del valico, con il muro che è stato predisposto dal presidente del Messico, AMLO, l'acronimo di López Obrador. E ovviamente, oltre al muro, pronto schierato un cospicuo schieramento di forze della Guardia Nazionale. Le proposte del governo per sedare un po' gli animi di queste 4.000 unità di migranti è stata quella di far entrare e consentire l'entrata a gruppi di 20 persone ordinate e di offrire dei fantomatici e fittizi 4.000 posti di lavoro. Alcune persone hanno accettato queste condizioni imposte e sono subito finite in una struttura che funziona più o meno da centro di detenzione per migranti e che, secondo alcune organizzazioni di diritti umani, non sono in alcuna condizione per ospitare persone. Rispetto invece alla fittizia promessa di lavoro, un volantino pubblicato su Twitter da parte del giornalista Pradilla ha spiegato bene cosa consiste questo programma sociale del governo. Parliamo di un reddito dai 180 sino ai 250 dollari mensili per 8 mesi, da corrispondere ai migranti però nei paesi di origine. Vale a dire proprio in quei paesi dalla quale fuggono non solo per la miseria, ma anche per la violenza. La mattina di questo lunedì una delegazione della carovana è riuscita a farsi sentire dal governo e a consegnare le richieste di tutto il gruppo. Ovviamente la risposta di governo è stata assolutamente negativa, non concedendo nessun permesso temporaneo né tantomeno nessun salvacondotto. Così il gruppo ha deciso di attuare il piano B, ovvero sia quello di superare a piedi e attraversare dunque il Rio Suchiate. Attraversata è ovviamente stata ostacolata dalle forze armate della Guardia Nazionale, che ha risposto anche col lancio di lacrimogeni, dalla quale, da quel che si è appreso, è rimasta anche una giovane ferita. Tuttavia, nonostante la dura repressione che sta vivendo la carovana di migranti, resta solida la dignità di migliaia di persone che non si arrendono, che ancora disobbediscono alle leggi ingiuste e ai divieti per riprendersi il proprio futuro. Ad ogni modo, su questo e su altro potete leggere un approfondimento molto dettagliato e cospicuo scritto da Cristian Peverieri direttamente su globalproject.info.
E torniamo in Italia, e torniamo qui vicino, perché ci spostiamo a Venezia. A Venezia è stato lanciato per i giorni del 28 e il 29 di marzo il Venice Climate Meeting, un incontro che si svolgerà nel 28 marzo, un meeting internazionale e nazionale per la giustizia climatica, mentre il 29 marzo si svolgerà un corteo per la giustizia climatica. Questo va a riprendere un discorso che Friday for Futures, Venezia e Mestre ha iniziato ben più di un anno fa. L'anno scorso ci sono stati gli appuntamenti, gli scioperi climatici, che abbiamo anche seguito qui come Radio Sherwood, anche con una diretta nazionale, con le varie piazze che protestavano per il clima. Abbiamo poi avuto il grandissimo meeting che abbiamo fatto a Venezia quest'estate, a inizio settembre, per 4 giorni, 4 giorni in cui si è parlato di clima, ci siamo confrontati, ci siamo visti con persone da tutto il mondo. È il momento di parlare di clima, perché è la rivoluzione climatica, è la nostra rivoluzione. Perché se vogliamo sopravvivere, questo possiamo fare. Tutti noi abbiamo visto le immagini dei roghi in Australia, le immagini di Venezia sepolte dall'acqua alta. E quindi è ora di cambiare adesso, subito, perché non abbiamo altre speranze. Per qualsiasi informazione o per adesioni potete contattare venice climate meeting@protonmail.com, ripeto, venice climate meeting@protonmail.com, per aderire o avere informazioni su come partecipare a questi 2 giorni. Su questo abbiamo anche un contributo che è stato realizzato da Anna Clara di Friday for Future Venezia e Mestre, che andiamo ad ascoltare tutti insieme.
Alla fine di quest'estate il Comitato No Grandi Navi e Fridays for Future Venezia ci avevano, insomma, salutati con il Venice Climate Camp, 4 giorni al Lido di Venezia, in cui attivisti un po' da tutta Europa se ne erano ritrovati per discutere e per praticare insieme, insomma, la battaglia per la giustizia climatica. Un po' con lo stesso spirito, gli stessi soggetti, quindi ancora una volta il Comitato No Grandi Navi e il Nodo di Venezia di Fridays for Future hanno deciso di organizzare per la fine di marzo, una o due giorni, il 28 e il 29 marzo, ancora una volta di discussione, di condivisione, di azione per la giustizia climatica, ma inserendo anche l'elemento della lotta alle grandi opere, individuata un po' come il paradigma comune a tantissime battaglie territoriali, soprattutto in Italia, ma non solo.
E ritorniamo con la politica interna. Parliamo del caso Gregoretti, che ha creato una vera e propria diatriba politica che potrebbe avere addirittura delle conseguenze gravi sul piano giudiziario per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ricorderemo, la nave Gregoretti era una nave militare italiana che nel luglio del 2019 ha soccorso 116 persone nel Mediterraneo e restò ferma per giorni nel porto di Augusta a causa del divieto imposto dall'allora ministro dell'Interno. Mentre erano a bordo, sia i migranti che i componenti dell'equipaggio peggiorarono assolutamente le condizioni. Per questa ragione Salvini è indagato per sequestro di persona, oltre che per arresto illegale e abuso d'ufficio. Come noto, però, per processare un ministro per un eventuale reato commesso nell'esercizio delle funzioni politiche esiste una procedura tutta particolare. Infatti vi è un tribunale dei ministri che deve decidere se l'indagine può proseguire o meno. Successivamente la palla poi passerà alla Camera di appartenenza del ministro. La votazione del Tribunale dei Ministri si è svolta così come impostato dal Presidente della Camera e ovviamente ha dato esito positivo, nonostante la maggioranza abbia disertato sul voto assolutamente. Ad ogni modo, quindi, la decisione passa al Senato. Il caso Gregoretti è molto particolare perché si tratta di una sorta di fotocopia del caso Diciotti. Nonostante ciò, quel caso ha avuto un esito completamente diverso. Infatti, ricorderemo, era in auge il governo giallo-verde. Attualmente, invece, col governo giallo-rosa gli equilibri sono sostanzialmente cambiati. Il tutto, ovviamente, si deve incrociare con le elezioni regionali. Domenica prossima si voterà in Emilia-Romagna e in Calabria e quindi questa decisione non fa altro che o depotenziare, per alcuni come pensano Salvini, oppure anzi di potenziare la campagna elettorale mediatica di Salvini. Nel frattempo, a seguito dell'esito della votazione del Tribunale dei Ministri, Salvini ha annunciato il suo sciopero della fame e tale richiesta è stata anche accolta da discreti sostenitori che hanno creato un sito internet apposta. Ad ogni modo vedremo come si risolverà questo caso con la votazione del Senato, che ancora non è stato fissato, quindi vi terremo aggiornati.
Entriamo col fatto del giorno, siamo proprio sulla cronaca dell'ultima ora. Il capo politico, segretario, ex ministro ed ex vicepresidente del Consiglio, Gigino Luigi Di Maio, uno dei più giovani ministri di sempre, si è dimesso da capo politico del Movimento 5 Stelle, ha detto, lamentandosi molto anche delle faide interne, delle coltellate alle spalle ricevute dai suoi compagni di movimento, non di partito, perché loro non sono un partito, e al suo posto viene nominato Vito Crimi, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato 7 anni fa, in quanto membro anziano del Movimento 5 Stelle, che si è detto subito entusiasta e quasi ringiovanito per questo fatto. Il vertice, o meglio, la resa dei conti di tutto questo avverrà il 18 marzo, quando i 5 Stelle avranno il meeting nazionale, si incontreranno e verrà nominato appunto il successore capo politico del movimento, dopo la deblage del buon Luigi, che è passato dal 30% di consensi che aveva fino a qualche mese fa a oggi essere l'agnello sacrificale della politica 5 Stelle.
E parliamo di un'altra pillola, sempre nel mondo giudiziario. Questo TG l'abbiamo un po' dedicato molto alle notizie sulle migrazioni, sia dal punto di vista dell'America Latina, degli esteri, che ovviamente da parte dell'Italia, parlando del CPR. E arriviamo ora a una notizia che ha comunque avuto un esito molto positivo nel mondo
Che ci
politico.
rallegra.
Ci rallegra, la Cassazione ha deciso sull'arresto di Carola Rackete, che ricorderete fu interessata dallo speroramento della motovedetta della Guardia di Finanza per approdare al porto nonostante Salvini gli avesse negato l'accesso e lo sbarco dei migranti, e la Cassazione ha deciso che quell'arresto è stato illegale. Finalmente si è scritto nero su bianco che salvare vite umane non è assolutamente un crimine e che anzi dovrebbe essere fatto sempre.
Da questo TG Sherwood, dagli studi di Vicolo Montecorvo 1A, è tutto.
Noi ringraziamo ovviamente i componenti della regia, Elettra, Ludovica e Pino, e io e Luca vi salutiamo per la prossima
Ci
puntata.
vediamo mercoledì prossimo, salutando tutti i membri che rendono possibile questo TG, anche tutti quelli che contribuiscono ai contributi. Buona
Grazie
settimana, a mercoledì
mille.
prossimo.
Ciao.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.